CRC-FM.
Ed ecco qui, buongiorno a tutti, bentrovati in questa giornata di mercoledì, ed ora vi dico con chi parleremo oggi. Oggi parleremo con un dottore, un psicologo, teologo, un ex religioso. Parleremo di qualcosa di molto importante, di come guarire dalle ferite della vita, la guarigione dell'albero genealogico. Quindi si dice, no, tantissime volte che alcune persone portano quei problemi che hanno avuto i familiari. Oggi parleremo di queste cose, proprio di come si possono spezzare queste cose, di come proprio una persona può interrompere questo flusso negativo che si ritrova ad avere nella sua vita e che magari ha già avuto nella vita precedente, non so, i genitori, i nonni piuttosto che i bisnonni. Quindi parleremo di queste cose che sono molto importanti, ma prima di parlare di questo argomento e di presentarvi il dottor Andrea Tanda, vogliamo mandare un brano musicale.
CRC-FM.
Ed eccoci qua dopo il brano musicale, di nuovo abbiamo al telefono con noi, tramite il cellulare ovviamente, il dottor Andrea Tanda. Andrea, sei con noi?
Eccomi qua, buongiorno a te, sorella cara. Buongiorno.
Allora, io ho già annunciato prima, Andrea, dico ai nostri ascoltatori ovviamente, l'ho già detto anche prima, stiamo parlando con un ex religioso.
Benissimo.
Giusto, perché vogliamo far parlare un attimino anche di te. Laureato in psicologia,
perfetto,
teologia, corretto. Ok, bene. E che oggi parleremo delle guarigioni profonde della vita, proprio sì. Viaggiamo un attimino nella profondità, no, dell'essere certo. Umano, soprattutto anche parlando di generazione, delle persone della propria famiglia che hanno avuto questi problemi o hanno avuto determinati problemi che a volte li ritroviamo nelle generazioni successive. È vero
certo,
questo?
Certo, è giustissimo.
Ecco.
È giustissimo.
Allora, ascolta Andrea, vogliamo farti conoscere un attimino dei nostri ascoltatori? Intanto ricordo il numero verde, velocemente, che è 800 13 40 97. Potete telefonare e se avete delle domande, delle cose da voler chiedere, anche se non riusciamo a darvi le risposte in diretta, ve le daremo comunque. Allora, vuoi almeno così farti conoscere un attimino dei nostri ascoltatori?
Va bene, allora innanzitutto un buongiorno a tutti e che Dio benedica a tutti gli ascoltatori della radio. Il mio nome è Andrea e vivo in Sardegna già da 6 mesi circa. Il mio passato è un passato, come ho detto tante volte, un passato di ex religioso, sacerdote, cattolico, e già dal 2001 in poi io ho incontrato il Signore, ho avuto questo incontro personale con Lui, mi sono convertito e ho accettato Gesù Cristo come unico Signore e Salvatore della mia vita. La mia conversione è avvenuta dopo, diciamo così, un periodo di crisi, e per quanto io sempre dico che non parlerò mai male dei cattolici perché la Chiesa Cattolica mi ha dato tanto, però ho capito che fondamentalmente c'era un ostacolo nell'incontro con il Signore, e questa scoperta, diciamo così, di questo ostacolo è avvenuta quando io ho scoperto che fondamentalmente abbiamo un unico mediatore fra Dio e l'uomo, che è Gesù Cristo, nostro Signore.
Certo.
E allora, senza, diciamo così, senza ad essere tanto polemici, io ho capito che appunto la mediazione dell'uomo deve essere solo una mediazione spirituale per quanto riguarda la preghiera, l'amore, l'accoglienza,
certo.
Ma che la salvezza realmente è un atto personale.
Personale, sì.
Nel momento nel quale noi accettiamo Gesù Cristo come unico Signore e Salvatore, otteniamo la salvezza e il perdono dei
certo,
peccati.
Certo,
perché
certo.
Lui è morto per noi una volta per sempre, ci ha riscattati con il suo sangue, e quindi questa è la gioia più grande. Ecco, avere capito che abbiamo un Dio che ci ama. Abbiamo un Dio che ci ama, che ci vuole bene, che ci vuole salvi e che è sempre lì pronto ad accoglierci.
Certo.
E lì è avvenuta la mia conversione, questo incontro personale con Lui.
Certo.
Certo, io poi ho incontrato il Signore attraverso anche l'incontro con dei fratelli cristiani pentecostali in America Latina che avevano sperimentato prima di me la salvezza. e quindi posso dire che il Signore si è servito di questi fratelli appunto per guidarmi, per condurmi,
passo,
per
passo.
Condurmi per mano, certo. nella mia conversione.
Certo.
Io sono sempre un po' emozionato quando parlo di queste cose, perché sono cose che toccano il profondo.
Certo, il profondo. Questo è vero. Sì. Però ecco, è molto bello l'argomento che abbiamo scelto oggi, perché sicuramente con il tuo intervento puoi aiutare delle persone che magari hanno avuto dei problemi o che in questo momento vivono dei problemi, certo, delle situazioni, e che si trovano proprio queste situazioni tramandate. Io leggevo l'altro giorno in internet una testimonianza di una persona, di una mamma, che parlava di tutto il fardello che ha avuto nella sua vita, da un figlio all'altro, una situazione su un figlio, poi sull'altro, poi su quest'altro, poi si è rivolta a delle persone che esercitano magia, no?
Certo.
Delle persone che ovviamente non si sono fatti conoscere come dei maghi, però gli hanno detto: guarda, io ti posso aiutare perché noi facciamo questo, prendiamo delle cose intime dei due tuoi figli, li liberiamo, facciamo delle preghiere, facciamo qui, facciamo lì. Da una cosa all'altra ha avuto delle disgrazie assurde nella sua famiglia, ha detto che non riusciva più a venirne fuori proprio, ha creato una situazione, ma insomma un disastro. Adesso io non voglio parlare di questa persona, ma sappiamo che queste cose esistono, e quando ci affidiamo a delle persone ovviamente che cercano di manipolare un po' la situazione, che cercano un po' di manipolare veramente la volontà di Dio, perché loro ti fanno credere che operano secondo la volontà di Dio, ma non è così. Sì, non è così. Adesso tu devi dare questo tipo di spiegazione, Andrea.
Guarda, intanto un grazie, perché io da tempo pregavo affinché potesse avere la forma di poter testimoniare che il Signore innanzitutto opera in diverse forme, no?
Sì.
Però questo della guarigione dell'albero genealogico o guarigione intergenerazionale,
sì,
diciamo che non è ben capita, soprattutto nel mondo cristiano. Per quanto riguarda questo tema si hanno le idee confuse. Allora, diciamo che per dare all'ascoltatore una breve visione, diciamo così, introduttiva di questo aspetto, perché io poi ho associato questa esperienza anche a un ministero di guarigione che in questo momento non voglio parlarne, perché è un'esperienza fatta alcuni anni fa, però ti posso dire che nel ministero di predicazione che io ho avuto diversi anni fa, e ministero anche di guarigione, questo aspetto della guarigione dell'albero genealogico è un aspetto molto importante con il quale io ho toccato con mano come realmente la guarigione dell'albero genealogico o intergenerazionale è un'opportunità offerta ai cristiani realmente per riconoscere e guarire le influenze familiari che ci vengono dal passato e che hanno ripercussioni anche nel futuro.
Mm-hmm.
Ecco, posso dirti anche questo, che la guarigione intergenerazionale ci induce a pensare alla possibilità che realmente le azioni e gli avvenimenti negativi dei nostri antenati possano in qualche modo introdursi nella nostra trasmissione genetica e causare sofferenza nelle generazioni future. Ecco, dico anche questo, che io sono anche psicologo, però fondamentalmente io ho sempre unito la mia competenza psicologica, diciamo così, al discernimento spirituale, no? Anche perché sono convinto che compito di questa guarigione intergenerazionale è appunto quella di interrompere, no, la connessione esistente con queste origini dolorose.
Ti posso interrompere un attimo, Andrea?
Prego,
scusa.
Prego.
Ci sono comunque delle controversie su questo punto,
sì,
no?
Sì,
perché
sì.
Se io adesso parlassi con un'altra persona, ad esempio, ti faccio un esempio così, un pastore che ho già fatto questo tipo di discorso con lui, un missionario, lui dice: dal momento in cui noi ci rivolgiamo al Signore, ci rivolgiamo a Gesù, con animo puro, con animo sincero, e lo accettiamo nel nostro cuore, confessando di volere solo Lui nella nostra vita, tutto quello che è precedente, che è accaduto precedentemente nella nostra vita, viene cancellato. Ecco, io allora, ecco perché ti dico, sicuramente ci sono delle controversie, ci sono diversi modi di dover pensare, perché comprendo, e abbiamo parlato già io e te diverse volte di queste situazioni, e capisco molto bene che ci vuole un lavoro, e molti altri sostengono come te che ci vuole un grande lavoro per eliminare tutte queste cose. Allora, Non so se tu puoi dare in questo istante
certo,
una spiegazione.
Allora, io penso una cosa, onestamente parlando e rispettando anche i missionari e i pastori che hanno
delle idee diverse.
E hanno idee diverse perché giusto, noi siamo qui anche per mettere a disposizione dei fratelli anche quello che non si sa. Perché fondamentalmente è vero anche l'idea, diciamo così, il concetto che una persona che è salvata è salvata, ma una cosa è la salvezza alla vita eterna, una cosa invece è l'esperienza di sofferenza che ci può accompagnare anche nel cammino della nostra vita. Dice, io, scusami che sono un po' raffreddato stamattina, e ti posso dire questo, che operando nel ministero di guarigione, io sono stato spesso implicato in processi di guarigione interiori, quindi diciamo così, a volte veniamo a contatto con quel bambino interiore che è presente appunto in ogni adulto e che è tuttora sofferente per una ferita emotiva subita quando aveva, per dire, 5 anni.
Sì.
Ecco, quindi abbiamo questo mondo di sofferenze che ognuno si porta dietro, e non sempre la persona riesce a superarle.
Certo.
Allora, quello... Il processo di guarigione interiore, io dico, affermo, ci ha condotti ad una maggiore comprensione di come guarire le ferite, per dire, emotive subite da un feto nell'utero. Non dobbiamo dimenticare che già un feto nell'utero riceve un marchio indelebile.
Certo.
Per esempio, se una madre non desidera la gravidanza o se nel periodo della gestazione sta facendo esperienze negative, queste possono anche penetrare nell'embrione e lasciare un marchio deformante nel bambino che sta crescendo. E anche gli atteggiamenti del padre hanno un effetto significativo per il benessere emotivo del bambino che si sta formando. Ora, diciamo che è vero, una cosa è la salvezza, però un conto è quello che è il cammino di guarigione, che per me sono due cose molto molto distinte.
Certo.
Io penso anche che a volte noi dimentichiamo, c'è un detto antico che non conosco fondamentalmente l'autore, che dice appunto, e lo ripesco in un appunto molto importante, allora aspetta un momento, che dice appunto, è un autore ignoto che dice, ho Gesù nel mio cuore, ma mio nonno nelle ossa, no? Nelle ossa. Quindi avere il nonno nelle ossa è una cosa ordinaria. Perché a volte noi abbiamo a che fare con dei limiti nella nostra esistenza e nel nostro rapportarci con gli altri che ci bloccano, no?
Certo.
Ci bloccano. Quindi io penso che nel cammino di discernimento bisogna vedere ciò che realmente lo Spirito Santo ci rivela sulla vita di una persona, senza, ripeto, togliere niente a quello che è la salvezza, ma io parto da un principio che sono due cose completamente separate, no? Ecco, questo è importante.
Certo.
Ad esempio, si tende sempre più a riconoscere che l'ereditarietà va oltre le caratteristiche fisiche, ed include invece anche la sfera psicologica. Quante volte sentiamo parlare, per dire, della collera di una persona che è caparbia, che è nervosa, no? E sono anche sono caratteristiche di una certa familiarità. Quindi, ad esempio, quando una persona è sempre irritata è perché fondamentalmente nella sua famiglia ha subito queste influenze, no?
Certo.
Avere il padre irritato oppure il padre alcolizzato, ecco, queste cose danno un marchio e lasciano un segno nella psicologia e soprattutto nell'inconscio delle persone, perché noi sappiamo bene che l'inconscio è come una pentola che quando va in ebollizione e si scoperchia specialmente quando noi riviviamo delle esperienze dolorose. Ma allora io mi dico, ma se siamo già salvati, se abbiamo Cristo, perché dobbiamo rivivere queste esperienze?
Certo.
Perché forse manca un'altra cosa, manca quel processo di guarigione interiore. E di guarigione interiore che porta la persona realmente a fidarsi anche completamente del Signore.
Certo.
Io unisco psicologia e fede e io penso e sostengo che comunque Gesù Cristo è il più grande psicologo che possa esistere, no?
Questo è vero. Ti faccio anche un'altra domanda,
prego.
Andrea, tu ovviamente, come hanno sentito già i nostri ascoltatori, no, sei un teologo, eri un prete prima, sei sposato da un anno. Ecco, nella religione cattolica, laddove tu ovviamente operavi, si esercitano molto di più, voglio dire, queste cose, cioè si crede, come mai? Ecco, la domanda è questa, come mai allora nella religione cattolica si esercitano molto di più queste pratiche, si crede molto di più alle influenze negative delle nostre generazioni?
Sì. Guarda, io penso, ed è vero anche questo, che parlare della religione cattolica è sempre un tema delicato e spero che questa non sia la prima delle nostre trasmissioni, ma che sia solo l'inizio di un cammino che faremo insieme.
Certo.
Io penso che fondamentalmente quello che manca all'interno della Chiesa cattolica è un'esperienza personale, no?
Certo.
Quindi l'avere vissuto e sperimentato un incontro personale con il Signore Gesù.
Mm-hmm.
Nella religione cattolica c'è anche un misto, diciamo, così. Noi sappiamo che nella Chiesa cattolica la cosa importante è la mediazione, no?
Sì.
La mediazione che ha il sacerdote, poi ci sono i sacramenti che a un certo momento ti danno la garanzia che il tuo cammino di fede è giusto, è corretto. Però c'è tanta ignoranza e molte persone cadono facilmente anche nella superstizione, no? Quindi anche il rivolgersi ai maghi, ai fattucchieri nei momenti...
Abbiamo nella Chiesa cattolica, no? Dei preti esorcisti.
Sì, sì. Però è anche vero che nel campo dei preti esorcisti, secondo me, c'è molta confusione.
Certo.
Perché una cosa è, per dire, essere autorizzato a fare l'esorcista, una cosa è avere vissuto e fatto un'esperienza anche, diciamo così, con il regno spirituale.
Mm-hmm.
Perché noi dobbiamo avere, appunto... la possibilità di fare una diagnosi guidata dallo Spirito Santo e quando la nostra diagnosi non è accompagnata dall'azione dello Spirito Santo possiamo addirittura commettere certi errori.
Mm-hmm.
Ad esempio quando io parlo e dico che ci sono ferite non guarite così forti che si legano alla trasmissione del sangue e ricompaiono anche nelle future generazioni per essere risanate. Questo io dico, si può dire perciò che anche in alcuni casi le ferite sono più vecchie della stessa persona.
Certo.
E anche, diciamo, una cattiva educazione da parte dei nostri antenati, dei nostri padri, per quanto riguarda l'occultismo, si può trasmettere di generazione in generazione, perché parliamo sempre di cose spirituali.
Certo, ma io sono d'accordissimo. Abbiamo fatto una trasmissione un po' di tempo fa dove abbiamo intervistato una persona, Kevin, che loro hanno proprio questo ministero Living Water, dove parlano proprio, fanno dei corsi dove le persone possono partecipare proprio per delle guarigioni, delle ferite interiori, proprio mandate e ricevute, regalate, voglio dire, lasciate in eredità dagli antenati. E quindi di questo si sta parlando in questo momento. Molto probabilmente non se ne è parlato per molto tempo perché forse ci sentivamo un po' immuni. Oggi ci si rende conto che invece è molto importante parlarne e portare le persone alla conoscenza che ovviamente si può guarire, no Andrea?
Certo, ma certamente, guarda, io penso che a un certo momento è vero che ci sono persone che soffrono tutta una vita, giusto?
Uh-huh.
E sono anche persone buone, sono persone che fondamentalmente hanno fatto un'esperienza anche di Dio, però quello che manca a volte e quello che manca è anche l'umiltà di saper riconoscere che abbiamo bisogno di essere aiutati.
Aiutati, sì.
Ecco,
sì.
Io nel ministero anche di guarigione, perché io tra l'altro conobbi e feci esperienza nel rinnovamento carismatico cattolico tanti anni fa, no?
Uh-huh.
E sono convinto che comunque attraverso i doni carismatici dello Spirito Santo possiamo discernere, per esempio, che la paura assurda o, diciamo così, i blocchi di tante persone sono delle realtà che si possono risolvere, perché ad esempio con i doni di scienza, di sapienza, di conoscenza, di discernimento, di visione profetica che è menzionata nella lettera ai Corinzi al capitolo 12, ecco, con questi strumenti che noi usiamo si può fare anche una diagnosi e scoprire quali sono realmente le cause che danno tanta sofferenza a un fratello o a una sorella. Quindi non dobbiamo, secondo me, come cristiani, chiudere la porta anche alla psicologia. La psicologia fondamentalmente è una scienza. È una scienza che se è ben usata e usata da persone competenti che amano anche il Signore e qui benvenga la cosa, allora può essere di grande aiuto, perché io penso che fede e scienza si possono anche incontrare quando la scienza è al servizio del Signore.
Certo.
Di questo io ne sono convinto. Certo, pensare che la psicologia sia un dogma di fede, questo no. Ci deve essere sempre quel discernimento spirituale che ti aiuta a capire anche dove dietro una malattia ci può essere anche una influenza maligna.
Maligna,
ecco,
certo,
questo.
Certo.
E anche qualche spirito satanico che lì si nasconde. In questo caso, devo dire, ci vuole tanta preghiera da parte del terapeuta cristiano affinché non commetta e non faccia dei danni che poi sono magari superiori a quelli che il paziente già vive.
Certo, certo. Abbiamo molti casi comunque di persone con le quali abbiamo parlato che sono andati ovviamente da persone, si sono rivolte a delle persone specializzate, quindi a dei psicologi, dove hanno avuto magari dei danni molto più gravi, dove non sono mai più usciti da queste situazioni, anzi se ne sono aggiunti degli altri.
Certo, è verissimo. Ma guarda, io penso anche una cosa, che noi forse, no senza forse, abbiamo dei modelli sgradevoli nella nostra vita, no?
Mm-hmm.
Quando penso che la Chiesa, soprattutto ecco noi cristiani, usando i doni carismatici, bisogna cercare appunto di tagliare queste catene che legano le persone ai culti idolatrici, no?
Certo.
Perché a volte anche dietro una sofferenza, magari la persona non è cosciente di questa realtà, però scavando nel suo passato si può scoprire che i suoi antenati, anche il suo papà o la sua mamma, hanno avuto legami col mondo dell'occulto.
Dell'occulto, sì.
E quindi diciamo che alcune caratteristiche sgradevoli dei nostri antenati si sono riflesse anche in qualche modo sul nostro carattere. Però
certo,
io penso che la fede, e la fede perché crediamo nel Signore Gesù, e penso che attraverso il credere in Lui, Lui vuole toccare queste aree con il suo amore e le
certo,
guarisce in modo che non si manifestino più questi comportamenti negativi dalle epoche passate. Perché quando emergono queste situazioni, anche la persona, soprattutto nel rapporto con se stessa e con gli altri, diventa conflittiva. Ecco perché io a volte mi permetto soltanto, Elia, di dire questo, che nelle chiese, nelle nostre chiese, bisogna fare una grande attenzione alle persone che soffrono.
Certo, sì, hai perfettamente ragione.
Perché ci sono tante persone che soffrono, e mi permetto anche di dire questo, ma con grande umiltà, che a volte anche l'avere la giusta dottrina, ecco, ci possono essere persone che magari si nascondono dietro questa realtà, no? E che magari hanno bisogno di essere aiutate. Essere aiutati non è una cosa cattiva. Anzi,
certo, certo.
Se una persona riconosce di avere bisogno di aiuto,
certo,
viene liberata e anzi a sua volta sarà di aiuto agli altri.
Indubbiamente, indubbiamente. Questo è veramente molto importante.
Ecco.
Le persone devono chiedere aiuto. Abbiamo tante persone che magari si vergognano di dire quali sono le situazioni che stanno vivendo, si vergognano di raccontare magari quei fardelli che portano dentro il loro cuore, perché hanno paura di essere giudicati.
Certo.
Lo ripetiamo, l'abbiamo detto tante volte, nessuno di noi si può permettere di giudicare, voglio dire, ognuno
certo,
di noi siamo stati lavati con il sangue di Gesù e quindi abbiamo avuto questa grazia e vogliamo che possano averla anche gli altri, ma soprattutto non devono preoccuparsi del giudizio degli altri, perché non è da noi, non è da credente, non è da essere un figlio di Dio giudicare i problemi di un'altra persona. Si devono affidare un pochettino di più e cercare l'aiuto. Soprattutto io penso che ci debba essere un po' più di conoscenza, un po' più di responsabilità di queste situazioni, quindi prenderle più a cuore in tante chiese, Andrea, perché
certo,
tante chiese non conoscono le persone che hanno, cioè i membri della loro comunità, non li conoscono, non sanno neanche che ci sono lì in mezzo 10, 20, 30 persone che soffrono come non mai, come degli animali, non lo sanno, questo è il problema. Allora, le persone devono andare sicuramente a chiedere aiuto, ma molto probabilmente ci vuole anche un po' più di attenzione dalle persone, dai responsabili di chiesa. Io non sto puntando il dito contro nessuno, assolutamente.
Guarda Elia, io ricordo sempre, parlo della mia esperienza di ex cattolico romano, che comunque insomma nella mia vita ho conosciuto anche tanti sacerdoti, preti, religiose, suore,
certo,
che erano abbandonati a se stessi, perché
certo,
fondamentalmente diciamo così, per uno che ha un incarico del genere come un sacerdote, un religioso, anche un pastore,
certo, sì, anche i pastori,
ecco,
come no?
A volte è difficile riconoscere di avere bisogno di essere aiutati.
Sì,
e allora
sì,
succede che molte persone si rimpiegano su se stesse,
certo,
e diventano, diciamo così, delle persone, io chiamo queste persone sepolte vive,
sì,
perché
sì,
sono persone che realmente non sanno reagire a delle esperienze negative. successive, certo, e continuano a ripetere negli anni successivi sempre gli stessi errori.
Esatto.
Ma parlo dai disturbi sessuali, quindi disturbi della personalità, del carattere, l'alcolismo e via dicendo.
Sì,
questo
sì,
guarda, è una tematica molto bella, perché noi possiamo fare un grande servizio. D'altronde, senti, Gesù lo ha detto, non sono i sani che hanno bisogno del medico, giusto?
Esatto, hai perfettamente ragione.
No? Certo. Quindi ecco, noi dobbiamo riconoscere che a volte abbiamo una malattia, siamo malati, abbiamo bisogno con tanta umiltà di essere aiutati, per poi riacquistare quel potenziale che Dio ci ha dato. Ma se noi, certo, non sperimentiamo l'amore, la guarigione e la salvezza, certo, come possiamo parlare agli altri di guarigione, di amore e di salvezza? Questo è il discorso. D'altronde, se parliamo di Paolo, mi piace ricordare Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 7, al versetto 15, quando dice: io non riesco a capire neppure ciò che faccio, infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto.
Certo.
E sicuramente, certo, noi qui abbiamo sperimentato qualche volta questi sentimenti,
sì,
giusto?
Sì, ma indubbiamente. Andrea, ti interrompo per mandare un piccolissimo brano musicale, dura pochissimo, quindi vogliamo che poi tu possa dire qualcosa, proprio perché il tempo vola, e che tu possa dare un consiglio o dire perlomeno alle persone come si possono comportare,
certo,
come agire,
certo,
in situazioni,
certo,
di questo tipo. A tra un attimo.
CRCFM.
Ed eccoci qui, siamo ritornati dopo questo brevissimo brano musicale. Ricordiamo agli ascoltatori che sono le 11:48, abbiamo ancora più o meno 10 minuti, perché un attimo prima delle 12 ovviamente dobbiamo concludere, abbiamo le news di nuovo e poi andrà in onda un altro programma. E ricordo agli ascoltatori che si fossero appena messi in contatto con noi, che stiamo parlando con il dottor Andrea Tanda da Sassari e stiamo facendo l'intervista tramite un cellulare, perché il telefono fisso ha smesso di funzionare, è morto. Ok, Andrea, ci sei, vero?
Sì,
se n'è andato il telefono fisso stamattina, va bene,
va bene.
Stiamo parlando comunque di guarigione, di ferite profonde della nostra vita, che sicuramente ci sono state magari tramandate in eredità anche, o dai genitori o dai nonni e così via. Andrea, io vorrei dire ai nostri ascoltatori che siamo all'inizio dell'anno e tante persone comunque controllano l'oroscopo di tutto l'anno, vanno dagli astrologi, c'è chi si fa leggere le carte, c'è l'altra persona che va da quest'altra persona che ovviamente pratica delle altre magie, chi più ne ha più ne metta. Ecco, a tutte queste persone che noi vogliamo dire veramente di rompere, di spezzare, di non fare queste cose, perché è pericolosissimo, perché aprono dei canali pericolosi, e di smettere, perché vogliamo veramente che questo sia il primo passo per essere aiutati, o no?
Certo. È importante dire alle persone che ci ascoltano,
sì,
che le negatività dell'occultismo possono passare di generazione in generazione.
Sì.
Quindi ogni contatto dei cristiani con le persone, con queste persone, è negativo, perché ci allontana da quella che è la relazione personale con lui, no?
Certo.
Quindi noi dobbiamo cercare, innanzitutto l'invito che io faccio a ciascuno è quello di un vero processo di purificazione,
certo,
e questo è importante. Innanzitutto, ecco, se ci sono persone che sono in linea,
sì,
e che hanno nel loro passato o tuttora hanno avuto dei contatti con i maghi e con i fattucchieri, sappiamo che la Sacra Scrittura condanna queste persone,
certo,
quando nel libro del Levitico si dice: non rivolgetevi ai negromanti né agli indovini né li consultate per non contaminarvi per mezzo di loro. Questo è il Levitico al capitolo 19, versetto 31.
Certo.
Quindi,
certo,
bisogna che un cristiano che veramente vuole cercare, vuole sperimentare la salvezza, chieda perdono al Signore, lo accetti come suo unico salvatore e rompa e preghi perché a un certo momento questa catena venga rotta. Guardate, io a coloro che mi ascoltano dico: gli effetti di questa relazione con il mondo dell'occultismo sono nefaste, quindi
sì,
è importante,
sì,
che coloro che sono stati coinvolti in attività occulte possano iniziare un processo di guarigione proprio, certo, chiedendo al Signore il perdono dei peccati, certo, e questo è fondamentale, è una rinuncia a Satana e a tutte le sue opere ed influenze nella nostra vita.
Sì, sì,
poi,
sì.
Ecco, e poi chiedere al Signore di riempire tutte queste aree con il suo Spirito Santo.
Sai Andrea, ti interrompo perché abbiamo poco tempo per dirti, sì, sai, sì, perché manda in confusione tantissime persone, sì, no, che si rivolgono a questi fattucchieri, chiamiamoli così con questo nome un po' volgare magari, fattucchieri, si rivolgono a loro perché queste persone in effetti gli dicono che adoperano delle preghiere, l'acqua santa e tutte queste cose. Allora la persona va con un animo tranquillo perché dice acqua santa, preghiere, va tutto bene. Ecco, spiega un po' questo.
Ma diciamo che la tattica psicologica di queste persone è perché queste persone hanno capito molto bene che per ingannare il popolo basta poco.
Certo.
La gente ha bisogno di certezze, la gente insicura ha bisogno di trovare dei punti di riferimento e sa bene che quando queste persone hanno nei loro studi queste statue tipo di Madonna, di Padre Pio,
sì,
che sono immagini della nostra collettività, le persone vanno sicure, perché pensano,
sì,
che sono persone inviate dal cielo, per,
sì,
risolvere i nostri problemi,
sì,
ma noi,
sì,
sappiamo che Satana si veste da angelo di luce.
Esatto,
quindi,
esatto,
l'unica autorità che può aiutarvi a vincere il demonio è la parola di Dio.
Amen.
Ecco, è la parola di Dio. Quindi ai cristiani che non,
certo,
hanno fatto un'esperienza con il Signore, che la facciano al più presto e che chiedano aiuto anche nella loro chiesa. E se stanno soffrendo, uso anche un termine un po' brutto, obblighino i loro pastori,
sì,
i loro responsabili,
certo,
ad aiutarli.
Sì,
perché
sì,
un dovere.
Sì.
È un dovere morale, un dovere etico, è un dovere spirituale, è un,
certo,
dovere di amore perché le persone hanno bisogno. Allora, dove le persone non trovano aiuto, si rivolgono a questi ciarlatani.
Esatto, Andrea. Puoi dedicare un minuto anche alle preghiere che tante persone fanno per i loro defunti?
Certo. Allora, io penso che innanzitutto le preghiere per i defunti, questo è un tema molto importante e scottante, perché noi sappiamo che nella Chiesa Cattolica si parla di purgatorio, no?
Uh-huh.
E noi sappiamo che questo è un tema molto delicato,
certo,
la Bibbia non parla di questo, però è vero che noi abbiamo sempre un contatto con il mondo dei defunti.
Certo.
Allora io penso che bisogna, e questo io credo in questo, bisogna pregare per questi fratelli che ci hanno lasciato prima, affinché questi, diciamo così, queste catene, soprattutto col mondo dell'occulto, vengano rotte,
mm-hmm,
e che il Signore purifichi con il suo, mm-hmm, sangue tutte queste aree spirituali e fisiche.
Mm-hmm.
Ecco, in questo ne sono convinto, che bisogna pregare per queste persone. Certo, noi non sappiamo se sono salve o dannate, però è indubbiamente questo cordone ombelicale va spezzato perché esiste, c'è, e poi nelle prossime trasmissioni parleremo anche di quella,
sì,
che è la nostra relazione con il mondo dei defunti,
mm-hmm,
che c'è, esiste ed è reale,
certo,
però anche lì tu sai bene che nel mondo evangelico,
sì,
bisogna,
sì,
stare molto attenti.
Stare molto attenti, sappiamo che ci sono delle contraddizioni anche per le preghiere proprio ai defunti. Tu hai detto la preghiera per ai defunti deve essere fatta proprio al fine di spezzare qualunque catena, qualunque,
certo,
cosa che ci sia stata lasciata in eredità, per spezzare, certo, questo. Nel mondo evangelico non si parla mai di preghiera ai defunti, quindi sappiamo che ci sono delle contraddizioni, però giustamente tu che conosci anche molto bene diciamo un po' tutta l'area religiosa, perché sei stato un sacerdote, sai che ci sono differenti modi di pensare, ecco.
È vero.
Va bene.
Ma io penso una cosa, che comunque è importante chiedere al Signore,
certo,
la guarigione di tutte le nostre malattie, e che, ripeto, una chiesa deve usare molto gli strumenti carismatici, i doni carismatici per poter aiutare i fratelli. Guardate che ci sono tanti fratelli che soffrono nelle,
sì,
chiese,
certo,
hanno bisogno di essere aiutati, a volte non parlano anche, come ho già detto prima, per,
mm-hmm,
quella diciamo
forma di
quella
pudore,
paura,
sì,
anche il pudore,
capito,
perché,
sì,
non sempre, però guarda, quando il Signore a un certo momento ci risana e ci guarisce, diventiamo davvero diversi, diventiamo,
certo,
nuovi,
certo,
e possiamo,
certo,
fare tanto del bene agli,
certo,
altri, alle,
certo,
persone che soffrono.
Sì, ma guarda, io sono pienamente consapevole, d'accordo, ti ho detto abbiamo intervistato già su questo argomento Living Water, ho partecipato al loro corso di una giornata che è stato fantastico, abbiamo visto delle persone che apparentemente sembravano delle persone che non avessero mai avuto un problema nella loro vita, splendidi, proprio felici, e poi hanno raccontato tutto quello che hanno passato e come è stato, quello che hanno subito e come si sono liberati, che veramente io dico, signore, non possiamo mai sapere la persona che abbiamo di fronte, quello che sta passando, quello che è successo nella sua vita, quindi vedendo loro, vedendo queste persone, io a quel punto con delle persone vicine ci siamo detti, ma veramente il Signore è stato grande perché ha fatto dei grandi miracoli e sappiamo che lo possiamo fare solamente andando ai suoi piedi, certo, chiedendo perdono, pregando direttamente Lui, senza avere bisogno di persone, di intermediari, solamente, certo, il bisogno sicuramente necessario di una persona che ci dia una mano, come tu dicevi. No?
Certo,
ci sono delle persone che ci possono aiutare, indicarci la via.
Certo,
ecco.
Certo. Abbiamo bisogno sempre di qualcuno che ci tenda una mano,
sì,
dei,
sì,
nei momenti difficili, quindi dobbiamo anche riconoscere che dobbiamo cambiare, che dobbiamo anche cambiare mentalità, perché a volte anche il rinchiuderci su noi stessi e, diciamo,
certo,
così, e stare sempre lì a pensare a tutte le sofferenze o al, certo, male che ci possono fare gli altri. Gesù Cristo ha vinto il male,
certo,
ha vinto il diavolo,
certo,
ha vinto il peccato.
Certo.
Quindi noi dobbiamo essere convinti che siamo più che vincitori in colui che ci dà la forza.
Ok.
Ecco.
Noi, Andrea, lo sai che siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, mi dispiace interrompere così, sono le 11.57, abbiamo poi le news e quindi il brano musicale, purtroppo il tempo oggi è stato proprio molto, molto più tiranno delle altre volte, è volato.
Grazie per tutto, io dico che sono a disposizione di qualsiasi fratello e sorella,
certo,
che ha bisogno,
certo, certo.
Perché la mia gioia è quella di servire, nient'altro.
Ecco, noi ricordiamo agli ascoltatori che riprenderemo questi argomenti, anzi continueremo con questi temi, anche nelle prossime trasmissioni, magari cercheremo di farlo una volta al mese se riusciamo, e intanto grazie Andrea per essere stato con noi.
Dio vi benedica.
Grazie.
Grazie a voi. Grazie,
ok,
ciao, ciao.
Voglio salutare tutti i nostri ascoltatori, carissimi amici che sono sempre con noi, che ci ascoltano, ci scrivono, ci telefonano, grazie, un abbraccio a tutti, un buon pranzo, una buona settimana, a mercoledì, ciao a tutti.
CRCFM.